Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Questo programma è offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto Biancorosso.
Buonasera e bentrovati in questa giornata uggiosa. Già ieri avevamo detto che era una giornata fredda, quella di oggi, oltre ad essere fredda, è anche molto uggiosa. Ma si riavviva come di consueto, perché nell'ultima puntata settimanale è con noi Ferdinando Vicini. Ciao Nando!
Buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori. Ci prepariamo a una puntata, la prima del 2019, una puntata con molti ospiti, veramente tanti, forse ne avremo 5. Daremo uno sguardo al recente passato, ma anche al presente, con Giovanni Cornacchini, che è un gradito ritorno ai nostri microfoni. Poi avremo l'attualità con Cristian Trombetta, il centrale argentino che dovrebbe essere al rientro dopo una lunga assenza per quanto riguarda la prossima gara dell'Anconitana con il Mondolfo. Speriamo di avere anche ospite il direttore sportivo del Mondolfo, Paolo Pretelli. Poi veramente un ospite importante, gratitissimo e che abbiamo fortemente voluto, Massimo De Luca, già direttore di Rai Sport, già responsabile di tutto basket, ma soprattutto anche responsabile di tutto il calcio minuto per minuto per molti anni. Ieri è stato il compleanno di tutto il calcio minuto per minuto, 59 anni, 10 gennaio del 1960, e quindi con lui faremo un po' una panoramica su questa trasmissione che è l'antesignana di tutte le trasmissioni sportive della radio, quindi è un po' anche la nostra mamma, se vogliamo. Chiusura con la finestra del basket con il coach del Campetto, Maurizio Marsigliani.
1960 è una bellissima annata, se avete qualche prodotto del 60 è un'annata ad hoc.
Tu non sei per niente di parte.
No, minimamente. Minimamente.
Ti senti un prodotto.
Allora, prima di iniziare però, ieri abbiamo fatto uno spazio doveroso per i giovanissimi del Matelica, che sono rimasti coinvolti nello spogliatoio del Matelica dopo un allenamento classico da monossido di carbonio. I 22 erano stati ricoverati, per fortuna, tra i ragazzini, mister eccetera, tutto è andato a ben fine. Purtroppo stamattina invece una cosa non è andata a buon fine: ancora il monossido di carbonio, questa volta a Sassoferrato, nella frazione Aspro Col della Noce. È coinvolta una famiglia brasiliana, una bambina di 11 anni è deceduta, il fratellino di 7 anni ricoverato in gravi condizioni invece nel pomeriggio, per fortuna,
è migliorato,
è uscito dalla camera iperbarica, quindi bene. Lo ricordiamo ancora una volta perché proprio anche questa trasmissione è offerta realizzata in collaborazione proprio con Mobilità e Parcheggi, che ha lanciato questo periodo di sensibilizzazione, perché non è la multa quella che mette paura. Quello che mette paura è proprio la tragedia che può portare un malfunzionamento di una caldaia, in questo caso è un camino probabilmente, quindi non c'entra, però nel caso del Matelica che è una caldaia che ha funzionato male, quindi fate controllare la vostra caldaia. Non deve essere la paura di prendere la multa che vi fa scattare il controllo della vostra caldaia, deve essere quello che succede, perché è proprio questo quello che potrebbe succedere. Il monossido di carbonio non si sente, è un killer silenzioso, invisibile, inodore.
Quando te ne accorgi è tardi.
E se te ne accorgi, purtroppo qualche volta è tardi. Quindi siamo vicini anche a questa famiglia, questa piccolissima di 11 anni, che a causa di questo killer incredibile, oggi non è potuto andare a scuola e non ci potrà andare più. Pubblicità e poi parliamo invece di calcio.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual. Con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo e come detto si entra nel vivo, cambiamo anche tono, lasciamo il discorso del monossido, però pensateci a far revisionare la vostra caldaia se non l'avete già fatto, è importantissimo. Entriamo nel vivo del programma con Ferdinando Vicini, 334 35 20 488 il numero per interagire con noi e entrare subito in contatto con il nostro primo ospite della puntata del venerdì. Ma è un gradito ritorno, no Nando?
Sì, assolutamente. È un piacere avere ai nostri microfoni, nella nostra trasmissione, Giovanni Cornacchini. Buonasera Giovanni.
Buonasera, grazie a voi.
Grazie a te per la disponibilità, tra l'altro alla vigilia di una partita, perché credo che voi giochiate in anticipo domani.
No, giochiamo domenica.
Ah, domenica, quindi avevo letto male. Quindi con la San Cataldese, giusto?
Sì, Sicilia.
Allora, aggiorniamo un po' chi ci ascolta. Giovanni Cornacchini, ma lo sanno tutti, almeno ad Ancona lo sanno tutti, alla guida del Bari. Bari che ha subito un po' una disavventura, come quella che l'Ancona Anconitana ha subito anche di recente, però il Bari è ripartito dalla Serie D e ha chiamato, dopo l'avvento di De Laurentiis, ha chiamato al timone della squadra Giovanni Cornacchini, ormai specializzato direi nel rilancio delle squadre. Giovanni, sei un po' quello che chiamano quando c'è da rianimare il malato?
No, io sono stato molto fortunato, ho avuto l'occasione importante come poi l'ho avuta ad Ancona qualche anno fa, insomma. Ripartire anche dalla Serie D è sicuramente una cosa piacevole, soprattutto perché dietro c'è una società importante, una società molto molto seria come l'Ancona, quindi è assolutamente un vantaggio, è come se si giocasse tra i professionisti, perché insomma qui c'è un clima molto molto impegnativo da tutti i punti di vista, quindi dobbiamo essere bravi a lavorare bene, se no si fa fatica.
Beh, in quanto a lavorare bene, i numeri dicono che stai lavorando come al solito benissimo, perché il Bari vanta su 18 partite, 18 giornate disputate sin qui, il Bari vanta 14 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta, 39 reti fatte, 7 subite, 46 punti e 9 punti di vantaggio dalla seconda, che è la Turris, e questa credo alla prima di ritorno, giusto?
Sì, adesso la seconda. Sì.
Dovete disputare la seconda.
Giocare la seconda di ritorno.
Quindi diciamo che al giro di boa avete questi 9 punti di vantaggio sulla Turris.
Sì. No, ma sì, si sta lavorando bene, con sicuramente delle difficoltà, perché quando parlano tutti, no, il girone più facile della Serie D poteva essere quello, poteva essere quell'altro. La realtà è che questo qua è un girone impegnativo, soprattutto perché trovi degli ambienti molto molto particolari, quindi dei campi...
Scusa Giovanni, ricordo che voi viaggiate molto, perché mi pare che il Bari giochi con siciliane, soprattutto siciliane, calabresi e campane.
Sì, noi siamo l'unica pugliese, quindi anche domani insomma la trasferta non è proprio semplicissima. Si va in aereo, chiaramente si fa scalo Roma, da Roma si parte, arriva a Catania, da Catania devi andare a Canicattì, insomma... delle trasferte lunghissime, ma soprattutto le problematiche sono i terreni di gioco, che sono sicuramente improponibili, e quindi ti devi adattare molto a mille situazioni. Le difficoltà più grosse sono quelle quando poi sei in casa, dove c'è un campo veramente molto bello. È chiaro che qualche difficoltà in meno c'è dal punto di vista del terreno, ma le difficoltà ci sono lo stesso, perché trovi squadre che vengono e si difendono molto bene, quindi... E quindi devi essere bravo, devi essere paziente, ma anche qua, giustamente, come lo era Ancona, la gente non è molto paziente, perché vorrebbe vincere subito, nella realtà che insomma è sempre un problema.
Anche De Laurentiis penso che voglia vincere subito.
Ma sì, un pochettino tutti, no? Chiaramente dicono che siamo il Bari, come è giusto che sia, quindi devi vincere e convincere, che non è sempre facile, però insomma... I risultati per adesso ci sono.
Quanta gente viene allo stadio in quanto giocate in casa?
10-11.000 persone.
Quindi non poche, insomma.
Sì, sono tante.
E poi comunque è un pubblico abituato come e più dell'Ancona, dell'Anconitana, a insomma vedere il Bari tra Serie A, Serie B, qualche Serie C, ma insomma Bari ha fatto molta A e molta B.
Sì. Quindi... No, è così. Quindi è molto esigente.
Certo. Per quanto riguarda invece la squadra, avete anche acquisito, fatto qualche cambiamento adesso a gennaio, cosa che magari...
Ma sono arrivati...
Un esterno, credo, da Latina, che lo conosco, che dovrebbe essere Quagliata.
Due giovani del 99 e 2000, e Iadaresta, un attaccante... lo stesso del Latina, che aveva caratteristiche completamente diverse da quelli che noi avevamo, un giocatore strutturato, che aree di rigore, quindi nelle partite, soprattutto quelle più complicate, dove c'è bisogno di una rete, chiaramente per sbloccare la partita ci serviva, e qui abbiamo cercato di non lasciare niente al caso, quindi la società ha fatto degli sforzi importanti.
Perché gli under hanno una loro valenza, anche in Serie D.
Sì. Sì, assolutamente. Soprattutto inizialmente ci sarà fatto male il ragazzino del 99, che poi Luigi Marchigiano e di Ascoli, è stato fuori quasi 3 mesi, quindi anche lì eravamo un pochettino corti, e adesso insomma invece sono riusciti a piazzarli con anche altri giocatori.
A proposito di ex marchigiani o comunque ancora italiani, tu hai Amlili con te.
C'è Amlili, sì, un giocatore forte, no? Che conoscete bene.
Appunto. Te lo sei ripreso?
Beh, avevo la possibilità di, insomma, servire un giocatore in mezzo al campo, io, perché è un giocatore che per noi, ma per qualsiasi squadra, è un giocatore molto duttile, quindi è un giocatore forte che starebbe bene un pochettino dappertutto.
Qual è l'insidia più grossa, appunto, partendo per questo girone di ritorno, anzi, avendo già disputato una partita del girone di ritorno, quando una squadra come il tuo Bari è avanti con questi 9 punti, che poi alla fine sono 3 partite di vantaggio, se vogliamo, no? Perché con i 3 punti a partita sono 3 partite. Ecco, qual è l'insidia più grande, la cosa che devi combattere maggiormente da qui alla fine?
Ma un pochettino tutto. Devo combattere con i fattori esterni, chiaramente con le squadre che vengono ad affrontarci. Un pochettino tutto in generale, insomma, anche noi è una squadra importante, quindi chiaramente tutti i giocatori avrebbero voglia di giocare, quindi anche con una gestione che devi essere bravo, insomma, devi sapere gestirla abbastanza bene perché insomma è impegnativa. Però insomma le difficoltà sono che tu vai a giocare partite dove chiaramente, ma è proprio quello che succedeva con l'Ancona, devi riuscire a convincere i giocatori a entrare nella categoria e ce l'hanno fatta fortunatamente. Sai che gli altri che ti affrontano è come se fosse una finale, per cui sai che loro danno il 110%, quindi tu devi essere concentratissimo. Insomma, delle difficoltà ci sono, però ripeto, ho la fortuna di avere una società forte, dei ragazzi che seguono e quindi ti danno la possibilità di fare dei risultati.
Bene, tornando invece un attimo indietro e dando uno sguardo a quello che sta accadendo nell'Anconitana, nella tua vecchia squadra, che idea ti sei fatto tu di questa squadra che sta mantenendo la corsa di testa in questo campionato di promozione? Adesso domenica scorsa la Vigor ha perso in casa, per cui il vantaggio si è ampliato a 5 punti. 5 punti con l'intero girone di ritorno da disputare. Un po' situazione simile, no? Fatte le debite proporzioni.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Io mi auguro veramente di cuore che riesca assolutamente a vincere, perché è giusto che torni nei campionati che gli competono. Insomma, la squadra come l'Anconitana, tu lo sai quanto ero affezionato e quanto sono affezionato all'Ancona. Quindi il dolore che ho avuto nel dover andare via è stato secondo me enorme, e quindi mi auguro che possa fare questo salto ancora per poter crescere ancora di nuovo e tornare insomma sui campi che le competono. Chiaramente anche lì non sarà facilissimo, non devono assolutamente mollare e cercare di arrivare il prima possibile a raggiungere l'obiettivo.
Sì, che poi è importante arrivarci con una società solida, perché altrimenti si ripropongono, no, quelle problematiche che ti spinsero a maggio di 3 anni fa a dire: signori, arrivederci, è stato bello ma non è più
assolutamente. Ma io dico che la prima cosa chiaramente è la società, no? tu giocatori ed allenatori ne trovi veramente quanti ne vuoi, il problema è trovare una società solida, una società che ha un progetto importante. Quello, nel momento in cui lo trovi, secondo me non devi fartelo scappare. Questo, ripeto, allenatori e giocatori ne trovi veramente quanti ne vuoi.
Senti, come al solito quando ci sei tu arrivano le valanghe di messaggi, ne leggiamo qualcuno. Gianni Red Bull che dice: Cornacchini, volevo sapere che effetto fa giocare la quarta serie in uno stadio come il San Nicola, che ha ospitato i mondiali, altro che il Del Conero in promozione.
No, bello. Ma qui oltre allo stadio è proprio tutto il contesto che posso dire che non è pratica da Serie D. È chiaro che uno stadio...
Beh, io credo che anche in Serie B siano pochissime le squadre che facciano, sì, 10.000 spettatori.
Sì, a parte 10-11.000 spettatori, anche in Serie B ne trovi veramente pochi. Quindi chiaramente in uno stadio come il nostro 10-11.000 si vedono, voglio dire, non è che te lo riempiono, perché lo stadio è enorme, però si fanno sentire molto, quindi anche poi fuori casa c'è un seguito importante, insomma qui c'è molto seguito, quindi è una cosa assolutamente positiva. Poi giocare a San Nicola è veramente molto molto piacevole per noi, ma provo a pensare per quelli che vengono ad affrontarci quanto possa essere piacevole.
Certo, certo. Altro messaggio, leggi tu Stefano, perché questo è singolare, leggilo tu.
Allora, questo ti arriva da GG67, che saluto. Dice: mister, ma è vero che sei stato proposto da Carletto Ancelotti?
No, proposto no, ma io sono andato a trovare Carlo Ancelotti quest'anno il ritiro a Dimaro. Quindi mi ha fatto veramente molto piacere, mi ha accolto come, io era una vita che non lo vedevo, non lo sentivo, ma mi ha accolto come se fosse proprio un amico di quelli incredibili. Ma dopo chiaramente no, non lo so se mi ha dato una mano, forse mi può aver dato anche una mano, però insomma,
no, magari dopo... De Laurentiis avrà chiesto tu che ne pensi, no, questo potrebbe essere accaduto,
non lo so, ma io poi in pratica avevo già lavorato con Giuseppe Pompiglio, che è a Fano, che lavora per il Napoli insieme a Giuntoli, quindi il contatto io l'ho avuto direttamente con lui, nel senso che mi ha chiamato, mi ha detto che probabilmente c'era questa possibilità, quindi sono stato contento, insomma. Però con Carlo mi sono trovato e forse una mano me l'ha data anche lui.
Ma sì, lo mettiamo nella lista. Intanto Gianluca che ti manda i saluti ti chiede, mister, com'è l'ambiente varese?
Guarda, io mi trovo molto bene, sinceramente mi trovo molto bene, però è un ambiente impegnativo, molto impegnativo. Impegnativo perché, ripeto, oltre che vincere devi convincere, quindi sono esigenti, insomma c'è molto seguito, per cui è sicuramente un lavoro abbastanza tosto, però insomma è piacevole.
E bisogna mantenere i piedi per terra, perché oggi leggevo addirittura, davo uno sguardo qua e là come sempre sui siti, qualcuno parla già di ripescaggio in Serie B, quindi insomma invece qui c'è da vincere un campionato ancora.
Chiaro, ma guarda, quando la prima volta, allora se tu vai ti intervistano e dici no, ma sai, noi non possiamo, noi l'obiettivo nostro è chiaramente è quello di vincere questo campionato, perché se non lo vinci o non lo stravinci sei sempre sotto accusa, quindi è inutile nascondersi, noi lo dobbiamo vincere, ma dobbiamo pensare, io gli dissi dall'inizio che dico guardate che è un campionato che poi conosco abbastanza bene, quindi delle problematiche ci saranno, quindi nei momenti di difficoltà che si vede poi l'ambiente, si vede quanto tu puoi avere un certo tipo di peso, quindi le difficoltà le troveremo, io sono convinto che questo campionato si vincerà perché la squadra è forte, quindi è attrezzata per poter fare questo, però con delle difficoltà non ti regala niente nessuno, e soprattutto quando vengono a giocare poi da noi si esaltano. Io facevo l'esempio di quando potevo allenare Ole Civitanovese, che veniva a giocare ad Ancona, insomma per preparare la partita per me era molto facile.
Era facile, certo.
Sì, era facile, quindi sto rivivendo un pochettino la cosa al contrario.
Al contrario, no? Certo.
Mi rendo conto che quando vengono con noi chiaramente rendono assolutamente di più, quindi tu devi esserci, perché nel momento in cui non ci sei qualche difficoltà la trovi.
Certo. Giovanni, c'è poi una domanda ancora di un altro messaggi, questo però ecco, non riguarda proprio Cornacchini, il Bari può andare, chi è che non leggo la firma?
È Piero da Pescara che si fa questa domanda, tu hai detto di un impossibile ripescaggio,
sì,
no? Le voci di ripescaggio in Serie B,
sì.
E lui va oltre.
Lui dice il Bari può andare in Serie A anche se c'è il Napoli, intanto è in Serie D, quando arriverà in Serie B?
Non ci penso neanche, io vorrei vincere il campionato di Serie D in quel momento.
Certo, no, comunque ricordiamo che le regole vietano la doppia proprietà nello stesso campionato, è la stessa storia della Salernitana con Lotito, quindi il Bari può andare in Serie A, ma nel momento in cui dovesse andare in Serie A, De Laurentiis non potrebbe esserne il proprietario. Ma intanto pensiamo a questa Serie D e noi auguriamo un grossissimo in bocca al lupo a Giovanni, e noi ti seguiamo con l'affetto di sempre, guardando i risultati e facendo il tifo per qualsiasi squadra che tu alleni, insomma questo lo sai.
Vi ringrazio e io di conseguenza poi vi seguo con grandissimo affetto, veramente grandissimo affetto, perché ogni volta che torno ad Ancona mi prende male, sinceramente.
Non ti è andata giù come separarsi, no, in quel modo?
No, nel senso che ho dei ricordi molto belli, quindi ho il dispiacere di aver potuto essere dovuto andare via in quella situazione lì. Mi sarebbe piaciuto continuare lì, ma molto, molto, per altri anni, insomma. È una cosa molto piacevole.
Che poi guardavo che più di qualcuno dei calciatori che avevi tu nella squadra, che poi è stata scelleratamente smantellata dopo la tua partenza, ancora molti giocano su livelli buoni.
Era assolutamente un'ottima squadra che, se ritoccata a dovere, probabilmente poteva fare molto molto di più.
Sarebbe bastato poco, questo è un grande...
Sì, secondo me sì.
Ecco, anche perché si era consolidata, no, in quei due anni di C.
Sì, sì, sì. Guarda, trovare un gruppo come sono riuscito a trovare anche il terzo anno, diciamo il secondo di Lega Pro, e il primo stesso, insomma, trovare dei gruppi di ragazzi che erano in sintonia così è quasi impossibile, mi sto rendendo conto che è quasi impossibile ritrovarli. Quindi nel momento in cui tu lo trovi è chiaro che sarebbe stato bello tenerlo e continuare il rapporto, perché i risultati venivano sicuramente al 100%.
Parlavo con Lorenzo Paoli, io tra le altre seguo la Vissera, mi diceva proprio questo, le parole che stai dicendo tu, diceva... Sì. Ricordo, ho un ricordo di quegli anni di ancora molto belli, a parte che lui era stato pure fermo, no, per quell'infortunio.
L'ha fatto male, sì.
Però lui, nonostante l'infortunio, lui ha un bel ricordo, perché appunto mi diceva che c'era un gruppo molto molto coeso.
Sì, sì, sì. Ma guarda, lui era uno di quei giocatori che qualsiasi allenatore vorrebbe portare dietro, perché aveva queste caratteristiche a livello di uomo, umane, che insomma se ne trovano pochi assolutamente,
e che sono altrettanto importanti di quelle tecniche.
Sono determinanti, sono determinanti.
Benissimo, grazie Giovanni, sei stato come al solito gentilissimo, e in bocca al lupo per domenica e anche per tutto il girone di ritorno.
Grazie tante, in bocca al lupo anche voi, buona serata.
Grazie, ciao, mister, ciao. Grazie. Grazie, grazie, ciao. Lasciamo mister Giovanni Cornacchini, c'è anche questa domanda che è arrivata da Claudio, e non l'abbiamo fatta in tempo, che si fa...
La leggiamo però.
Sì, 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 come no. Si fa questa domanda, dice: negli anni Ottanta gli arbitri erano intimoriti dai campi bollenti del sud, soprattutto quelli più piccoli. Vorrei sapere se anche oggi il pubblico riesce, come a quei tempi, a influenzare i risultati.
Beh, magari sarebbe stato preferibile per Claudio che avesse potuto rispondere Giovanni Cornacchini. Do il mio contributo, avendo vissuto i campi del girone C, della Serie C, e anche qualche campo della Serie D. Effettivamente erano altri anni, erano anni ruggenti quelli che cita Claudio. Oggi il fattore campo incide, ma incide sempre meno, ma si vede dalle statistiche. Basta prendere gli almanacchi del calcio o comunque andare su un qualsiasi sito di statistiche e vedrete che le vittorie esterne sono quasi triplicate in termini percentuali rispetto a quanto si vinceva fuori casa in quegli anni. In quegli anni una vittoria fuori casa era una vittoria molto ma molto preziosa, e ancora più rara di quanto lo sia adesso. Grazie a Claudio per la domanda, interessantissima. Allora, direi che possiamo venire all'attualità, e siamo in attesa di avere Cristian Trombetta qui, ospite di Punto Biancorosso, il nostro secondo ospite di oggi. Credo che...
Raggiunto, che abbiamo avuto un attimino di difficoltà a raggiungerlo, però con noi abbiamo Cristian Trombetta, quindi esatto. Dal nostro Giovanni Cornacchini, l'ex mister di tante battaglie, andiamo alla battaglia di tutti i giorni, quella che avremo già domenica.
Senti Stefano, intanto saluto Cristian. Cristian, benvenuto a Punto Biancorosso.
Buonasera a tutti.
Grazie. E leggerei, facendo ascoltare anche la giornata, che magari conosce, a Cristian, cosa propone il calendario tra sabato, domani 12 gennaio, domenica 13, e poi anche sempre domenica la partita sfalsata della Vigor.
E furbetti questi della Vigor. Allora, andiamo alla 16ª giornata. Questi match in programma: Laurentina Gantiano Calcio, Loreto Ilario Lorenzini, il Barbara per intenderci, Olimpia Marzocca, Gabicce Gradara, Osimo Stazione Villa Musone, Villa San Martino Osimana, poi Filotranese Santa Veneranda, Vigor Senigallia Valfoglia, ma quello che ci riguarda più da vicino è il match al Del Conero Anconitana Mondolfo Calcio.
Però Stefano, tu hai invertito giustamente l'ordine per dare enfasi ad Anconitana Mondolfo, ma la Vigor gioca di domenica come l'Anconitana, ma mezz'ora più tardi.
Sempre
come
mezz'ora
al solito.
Dopo.
Domenica non gli ha portato bene, però. Allora, Cristian, intanto partiamo dalle tue condizioni, perché Cristian Trombetta, come tutti sanno, è assente da qualche domenica per un infortunio. Come stai?
Bene, bene, bene. Adesso molto contento per aver ritornato all'allenamento, a allenarmi con la squadra normale. Devo una settimana, la settimana scorsa ho allenato un po' più forte nello fisico, differenziato però più forte, dopo della distorsione e del praticamente un mese e mezzo che non poteva
giocare.
Andare con la squadra, adesso contento per ritornare.
Perché l'ultima partita che tu hai giocato è stata?
Con Marzocca.
Esatto, quindi insomma sì. Con Marzocca, quindi parliamo di un mese e mezzo fa.
Sì.
E pensi di poter almeno essere tra i convocati per domenica?
Sì, aspettiamo che sì, dopo dipende.
Sei a disposizione, diciamo.
Sì, c'è a disposizione del mister.
Questa è una bella notizia.
Sì. Mia testa e giocare, sì che aspettiamo che anche perlomeno te convocato.
Bene. Hai visto la partita di domenica, una gran fatica per battere questo Valfoglia, alla fine sono arrivati 3 punti che era quello che più contava, la squadra si è espressa diciamo a metà, nel secondo tempo bene, nel primo tempo una grande fatica. Come l'hai vista tu la partita?
Sì, uguale, tutto noi sappiamo che abbiamo fatto una prima partita, un primo tempo molto buono, però dopo nel secondo tempo ci ha dimostrato la fortezza della nostra squadra contento per tutta la squadra.
Il tuo amico Ruibal, decisivo ancora una volta.
Sì, decisivo, un gran gol e fondamentale per portare i 3 punti in casa.
3 punti che sono diventati ancora più pesanti perché la Vigor Senigallia ha perso in casa. Te l'aspettavi il passo falso della Vigor Senigallia?
Sì, è importantissimo i 3 punti. Ottima stazione. Il gioco anteriore a domenica abbiamo affrontato a ottima stazione. E visto il partito nostro e mentre andiamo 1-0 ha dimostrato di tenere
buoni attaccanti.
Sì, buon attaccante, per questo non mi sorprende che abbia vinto alla Vigor. Credo che adesso comincia il girone di ritorno e mi pare che è più difficile che
dell'andata. È un altro, dice che è un altro campionato di solito.
Sì, perché già tutta la squadra non conosciamo è difficile.
Arrivano messaggi, leggi il primo, Stefano.
Allora, questo è un invito, dice Trombetta, sbrigati a rientrare in squadra perché nella squadra non c'è nessuno che calcia le punizioni come te. Questo è Gianni Red Bull, ciao Gianni. E quindi ne invito a
Cristian, ti
vogliono entrare subito in campo.
Non solo, ma vogliono vederti di nuovo segnare su punizione.
Bueno, grazie per il messaggio. Io voglio di andare, di giocare, adesso dipende del mister, però bueno, sempre lo dico, lo importante è che la squadra generale, no? Il gruppo, l'equipo,
certo.
È forte, perché ha mancato Mercurio, ha mancato Mastronus dell'undici iniziale, no? Del primo campionato, ha mancato io e sempre la squadra
ha salito
di vincere e questo è importante, che parla bene del gruppo, che tutto lo giocatore, tutto lo ragazzo sta preparato per giocare.
Benissimo, ultima cosa Cristian, come vedi questa partita con il Mondolfo, che appunto è la prima di ritorno, quindi l'avete affrontato all'andata?
Sì, il primo gioco dell'andata ha sido una partita tosca, dove abbiamo vinto 2-1, però bueno, adesso perché è diverso, è un contesto diverso, dove si viene comincia l'andata e il ritorno, che è più difficile, però credo che nel nostro campo noi, la nostra squadra, la fortaleza tecnica individuale e gruppale, anche la tifoseria, penso che dobbiamo vincere e che noi in casa andiamo a essere molto forti.
Benissimo. Cristian, in bocca al lupo, ti vogliamo rivedere presto in campo, possibilmente già domenica, e quindi grazie di essere stato qui con noi.
Bueno, grazie mille a tutti e buonasera per tutti.
Ciao Cristian, ciao. Lasciamo anche Cristian Trombetta, bentornato ovviamente in rosa per quello che riguarda anche il match di domenica. Ieri ci aveva scritto al volo anche Andrea Marconi, e Trombetta probabilmente già in campo domenica, così aveva scritto.
Sì.
Poi dopo aspetta la parola al mister.
Sì, certo,
per carità.
Lui ha confermato di essere a disposizione. A questo punto quindi si tratta di una scelta che deve fare Nocera, considerato che ovviamente Trombetta rientra da un lungo stop per l'infortunio, e considerate anche le condizioni degli altri difensori che Nocera ha a disposizione. Magari non disputerà sicuramente tutta la gara, però potrebbe,
però si è allenato ultimamente,
si è allenato, quindi potrebbe quindi sicuramente entrare in campo, anche scendere in campo.
Bene, ci fermiamo per il secondo break pubblicitario. 334 35 20 488, state con noi.
Punto Bianco Rosso.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma, ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73. Dal 1986, ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre, come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Fino al 28 febbraio vi aspettiamo con sconti dal 30 al 50%.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dopo la seconda pausa pubblicitaria, dopo esserci occupati del calcio, ma visto dal terreno verde, quindi dal terreno di gioco. Continuiamo a parlare di calcio, ma questa volta non parliamo dal campo, forse dal bordo campo. Potremmo dire così.
Direi da tutti i lati. Abbiamo ai nostri microfoni, siamo lietissimi di avere ai nostri microfoni Massimo De Luca. Lo saluto, buonasera. Buonasera Massimo.
Buonasera a voi e a tutti quanti.
E abbiamo scelto e deciso di invitare Massimo De Luca perché ieri è stato il compleanno, il 59esimo compleanno di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, una trasmissione, sono il milionesimo forse a dirlo, veramente mitica, questa definizione che si usa, questo aggettivo che si usa
un po' a sproposito, ma in questo caso forse ci siamo, perché tutto il calcio minuto per minuto è un po' la mamma di tutte le trasmissioni radiofoniche, e ha superato epoche diverse, direi. Qual è il segreto di questa trasmissione, Massimo?
Ma sai, naturalmente al suo tempo fu rivoluzionario, appunto 59 anni, quindi 1960, fu rivoluzionario perché insomma la contemporaneità fra vari campi, non tutti perché all'epoca non erano tutti collegati, dava effettivamente una scossa a tutto l'ambiente dell'informazione, cominciò anche un pochino in qualche modo a influire sul linguaggio stesso dei giornali e sul modo in cui i giornali cominciarono a trattare le partite, perché fino a quel momento dovevano davvero raccontare tutto. Da quel momento in poi, man mano che tutto il calcio ebbe successo, molto era già sentito. Poi naturalmente arrivò anche la televisione al 90° minuto e le altre trasmissioni, e quindi cambiò ancora il modo dei giornali di raccontare le partite, ma certamente tutto il calcio fu la prima grande scossa. Poi naturalmente la leggenda l'hanno costruita anche i suoi interpreti, perché insomma i nomi poi li ricordiamo tutti e sono stati degli interpreti straordinari.
Sì, bisogna dire che proprio la qualità degli interpreti di tutto il calcio, a mio avviso, è sempre stata molto alta, perché anche dopo la generazione dei mostri sacri, dei Ciotti e degli Ameri, che sono i nomi che echeggiano nella memoria di tutti noi, ma anche le generazioni successive sono venuti su radiocronisti di grande livello, alcuni insomma li abbiamo avuti anche qui ospiti nostri, parlo di Bruno Gentili, dico nome a caso, anche gli altri, anche naturalmente Riccardo Cucchi,
Emanuele Dotto,
Tonino Raffa,
tutti nati,
Delfino,
posso dire con orgoglio un po' con me.
Ecco, questo volevo arrivare a questo punto, perché innanzitutto io, che sono anche un appassionato e seguo lavorativamente parlando il basket, io ricordo il tuo Tutto Basket, che è stato secondo me un'altra rivoluzione, no? Parlavamo di tutto il calcio rivoluzione, ma anche Tutto Basket è stata una rivoluzione.
Naturalmente Tutto Basket è nato per mia iniziativa personale nel 1978, proprio...
Tra l'altro eri da pochissimo in Rai, no?
Ero in Rai dal settembre 76 e già nell'inverno 77 cominciai un po' a fare due conti, no? Sostanzialmente. Si stavano affermando le radio private,
sì,
come la vostra, no? Quindi la Rai piano piano cominciava a perdere percentuali di monopolio. Naturalmente le radio private erano soprattutto la scelta preferenziale delle generazioni più giovani. Il basket era ed è tuttora uno sport giovane per eccellenza, se vuoi, no? Anche perché all'epoca era ancora più giovane, anche se vogliamo come
all'epoca era proprio emergente, no?
Esatto. E allora io andai dal mio direttore di allora, il grandissimo Sergio Zavoli, maestro e direttore, e appunto all'età di appena 27 anni, e andai da lui, trovai il coraggio e dissi: direttore, il basket è questo e quest'altro, le radio private li stanno affermando, i giovani lasciano la Rai per andare sulle private, il basket non ha niente a livello informativo fino a notte fonda, quando la domenica sportiva si vedono per la prima volta i risultati delle partite. Naturalmente dirlo adesso suona forse strano per il pubblico più giovane che ci stia seguendo, perché oggi si sa tutto in tempo reale, ma stiamo parlando di anni in cui non esisteva il fax, non esistevano i telefonini, non esisteva internet, non esisteva televideo.
Aspettavi quindi il giornale del giorno dopo se non vedevi i risultati.
Se non stavi su fino a notte fonda a seguire la domenica sportiva, non sapevi nulla del basket. In più, se andavi a vedere la partita di basket della tua squadra, non sapevi cosa aveva fatto una squadra concorrente, no?
Esatto.
Sapevi solo il risultato della tua partita.
Oggi sembra incredibile questa cosa.
È sempre incredibile, però...
Io penso che mio figlio non creda una parola di quello che noi
stiamo... Esatto, immagino che faccia proprio fatica, no?
Sì.
Che adesso col telefonino in tempo reale tu hai tutto quello che ti interessa, naturalmente. E Zavoli capì che la cosa poteva, il gioco poteva valere la candela, Cominciamo prima che nascesse proprio la trasmissione, io facevo fare due collegamenti da due campi durante il giornale radio delle 19, GR1 delle 19.
Mi ricordi chi erano i telecronisti? I radiocronisti, scusa.
Allora, naturalmente noi dovemmo letteralmente inventare una leva di radiocronisti, perché il basket e la radio quasi non era esistente.
Perché noi avevamo l'immenso Aldo Giordani, ma in televisione.
In televisione. L'immenso Aldo Giordani accettò per le primissime puntate di Tutto Basket di fare qualche collegamento.
Quindi ha lavorato con te?
Ha lavorato per un breve periodo con Tutto Basket. Poi, per fortuna, facendo l'università, nacque una leva di radiocronisti. Gianni De Cleva a Trieste, ma sì, non solo. Massimo Garboni, bravissimo, ad Ancona, che poi ha ereditato da me la conduzione. Gianni Bettini a Bologna, come ricordavo, Tonino Raffa da Reggio Calabria, Luciano Scateni da Napoli. Ma
che il basket io ritengo più difficile da raccontare in radio.
Sicuramente più difficile, perché la palla nel basket cambia mano tre volte nel giro di un secondo, giù di lì, no? L'azione è molto più veloce e il punteggio cambia continuamente.
E le regole sono più complesse.
In un minuto si può sovvertire completamente il risultato finale di una partita, un minuto conclusivo, perché è tempo reale. E quindi ricordiamo poi il clamoroso episodio della finale Stati Uniti-Unione Sovietica,
esatto,
di quando in un secondo e otto praticamente cambiò il risultato.
Esatto.
Ecco, quindi tra l'altro il basket e Tutto Basket fu la palestra ideale per fare esordire proprio quei nomi che tu hai ricordato: Bruno Gentili, Riccardo Cucchi, Emanuele Dotto. Tutti hanno cominciato prima col basket perché... Intanto perché nel calcio c'erano i posti occupati dai mostri sacri, no? Quindi da
una palestra.
Ricciotti, Provenza, esatto, una palestra che aveva un po' meno di tensione, perché certamente era meno seguita rispetto a tutto il calcio. Però, come ricordavi, era anche più difficile, perché ti costringeva a dei ritmi anche più sostenuti. Quindi una grandissima scuola. Intanto per rompere il fiato, no? Come si dice anche nello sport praticato, cioè essere lì al microfono, essere pronto, abituarsi alla tensione, alla sintesi, all'efficacia.
Ai tempi, che credo fosse la cosa molto difficile.
E condurre Tutto Basket era molto più complicato che condurre tutto il calcio, come poi ho fatto. Perché? Per i motivi che abbiamo appena detto, perché nel calcio una partita che è andata 3-0, vabbè, insomma, alla fine è difficile che succeda, a parte il Milan-Liverpool,
però sono casi eccezionali.
Sono casi eccezionali che non a caso ricordiamo ancora.
Nel basket accade spessissimo.
10 punti si montano anche due in un minuto, in un minuto e mezzo, insomma, no? E quindi
Venezia perse una Coppa delle Coppe in quegli anni che ricordavi tu, con 7 punti di vantaggio, 51 secondi dalla fine.
Ecco, esattamente. Fra l'altro quelli furono anche gli anni, a proposito, visto che parli di Coppe Europee, in cui le squadre italiane nelle Coppe Europee andavano molto forti.
Dominavano.
Io ho raccontato insieme con Gianni De Cleva, poi ci inventammo anche questa formula della Radio Cronaca 2, in cui ognuno faceva una squadra, cioè se la palla era in mano alla squadra A, parlava De Cleva.
Fantastico.
Come la prendeva in mano la squadra B, parlavo io.
Fantastico, fantastico.
Ed era molto efficace, no?
Cosa diversa dal commento tecnico che c'è oggi ovunque.
Assolutamente.
Perché io quando guardo il basket su Rai Sport, che è fatto secondo me molto bene, faccio i complimenti ai colleghi di Rai Sport, ma c'è la seconda voce, ma non è la stessa cosa.
Era un'altra cosa. E abbiamo avuto delle finali tutte italiane anche, no?
Sì.
Abbiamo avuto un Milano-Cantù, ma poi abbiamo avuto Cantù in quegli anni che andava spesso in finale, abbiamo avuto il Banco Roma che vinse la finale di Coppa dei Campioni,
esatto,
in Svizzera. Erano anni poi in cui c'era la lotta al coltello Milano-Roma, con Dan Peterson a Milano e Valerio Bianchini a Roma.
E quello fu un salto, perché fino allora era lombarda la lotta, insomma c'era la grande Ignis.
Esattamente, e tu mi insegni che specie negli sport che non sono il calcio è fondamentale la presenza e la competitività di Milano e Roma.
Delle grandi città.
Certo.
Indubbiamente. Andando avanti, praticamente tu hai fatto tutto in Rai, perché hai condotto la Domenica Sportiva, Poi sei andato, hai avuto la parentesi di Mediaset.
La domenica sportiva è dopo la parentesi di
Mediaset. Prima la parentesi di Mediaset.
In realtà ero tutto il calcio nel 92 da 5 anni.
Ah, ecco, ecco, ci sono i 5 anni di direzione di guida di tutto il calcio.
Di conduzione di tutto il calcio.
Dopo l'abbandono di
Bortoluzzi. Dopo questa proposta, sì, dopo il pensionamento di Bortoluzzi, no? Che era lì da 27 anni ininterrottamente.
Che io ancora mi emoziono a riascoltare la sua, no, la sua ultimo, il suo ultimo saluto, ancora è emozionante.
Beh, sai, stiamo parlando, come hai giustamente ricordato prima, di in qualche modo di una trasmissione mito, perché insomma ha segnato veramente il costume italiano, rimbalzava nei film, no? Perché c'erano le gag della gente con la radiolina che sobbalzava all'annuncio di un gol, e magari mi ricordo un film di Alberto Sordi e la moglie l'aveva costretta a dare un concerto di musica classica. Ma
esatto. Poi Massimo, ma in quanti film si usava questa tecnica per fare ambiente, che c'era la scena e sotto si sentono le voci, no?
Anche Troisi, mi ricordo, esatto. Anche Ricomincio da tre, Troisi a letto con l'aspirante fidanzato, un fidanzato di quel momento, e però lui che sentiva gli interventi del Napoli, che faceva un po' indispettire ovviamente la ragazza.
Un fenomeno di costume.
Un fenomeno di costume, fra l'altro, che trainò la diffusione e la vendita delle radio transistor, perché anche questo sembra naturalmente già dire radio transistor sa di antiquariato, e lo è, perché stiamo parlando di 50 anni fa. Però la realtà è che gli apparecchi radio ancora nei primi anni 60 erano abbastanza monumentali. Poi però
poterselo portare allo stadio è stato questo, no?
Le radio portatili, le piccole radio.
Come i cellulari, tutto sempre più piccolo, no?
Esatto, e per cui poi rimbalzava dagli spalti di un certo stadio l'eco del gol segnato da un'altra parte.
Massimo, ma io ricordo, ero ragazzino, che andavo allo stadio e la gente guardava la partita e ascoltava la radio, perché era bello sentire il racconto di quello che vedevi.
Il racconto di quello che vedevi, certo. E poi anche aggiornarti su quello che facevano gli altri, stesso discorso che facevo prima per il basket. Anche qui dobbiamo tenere presente che all'epoca negli stadi non si indicavano i risultati delle altre partite sul tabellone.
Sì, forse pochissimi. L'Olimpico aveva questo...
Da un certo anno in poi. Non... Io ti dico anche, visto che purtroppo io ho 10 anni in più di tutto il calcio, ancora quando io nei primi anni di giornalismo, prima ancora nella carta stampata e poi alla radio, eccetera, 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 ma nemmeno il tempo veniva indicato allo stadio, perché l'arbitro doveva poter essere libero di fare un minuto in più o due minuti in più, anche se accadeva abbastanza raramente, senza che la gente fischiasse, perché era scattato il 90°.
Pensa oggi con la lavagna luminosa.
Tu capisci che oggi con la lavagna elettronica, con tutto quello che ci possiamo immaginare, i replay, ma poi voglio dire, puoi avere la partita, le immagini sul telefonino, no?
Sì, infatti.
E quindi vedere tu la moviola e già capire se era rigore o non era rigore, quindi contestare o approvare la decisione dell'arbitro. Sono epoche. Sono passaggi epocali.
Una domanda tra le tante, sì, che vorrei farti. Che differenza c'è fra fare il conduttore della domenica sportiva, che credo fosse un po' il sogno di tutti quelli che fanno il nostro mestiere, almeno lo è stato per tantissimo tempo, e invece fare quello che hai fatto dopo, cioè il direttore di Rai Sport? Cioè, perché io credo che i colleghi che hanno condotto la domenica sportiva, soprattutto fino a una certa epoca, sentissero una pressione molto forte, no? Perché era la trasmissione di riferimento, se volevi vedere gol 90° minuto e poi la domenica sportiva,
non c'è dubbio su questo. Beh, sono due mestieri diversi. Io ho avuto la fortuna e il privilegio di farli contemporaneamente, perché nei miei anni di direzione di Rai Sport ho condotto anche la domenica sportiva. E fra l'altro, lasciatemelo dire, consentitemelo, ma insomma, con risultati di ascolto che sono lì storicizzati, ottimi, che sono stati i migliori ormai di da molti anni in qua. E sono due lavori diversi. Sulla conduzione di studio di una trasmissione come la domenica sportiva impone la sensibilità sui tempi, percepire se il dibattito è vivo, se sanno essere, va stoppato, se va accelerato.
La gestione degli ospiti.
La gestione degli ospiti, dei servizi, perché poi la Lega Sportiva non è un talk show, è una trasmissione con servizi e con ospiti, quindi è un talk show ibrido, diciamo così. E quindi anche il rispetto dei tempi, poi non dimentichiamolo questo. Quindi impone questo tipo di esperienza che peraltro gli avevo poi affinato in 14 anni di televisione Mediaset,
certo,
avevo condotto un po' di tutto, dall'appello del martedì a Presso in Champions League con Vianello, quindi insomma un'esperienza ormai era consolidata. Ma
che era un altro taglio, se mi posso permettere, quello di l'approccio di Mediaset allo sport era un altro taglio.
Guarda, Mediaset ebbe, prima ancora che andassi io, se vuoi passare a Mediaset nel 92, Mediaset ebbe a suo tempo il merito di modernizzare molto.
È stato uno stimolo.
È stato uno stimolo grandissimo per la RAI. L'esempio più significativo forse lo si può fare con il Giro d'Italia. Proprio nel primo anno in cui ero in Mediaset ed ero vice direttore responsabile di tutto lo sport, Mediaset, che nemmeno era ancora Mediaset perché non era ancora andato in borsa, diciamo Fininvest, acquisì a sorpresa i diritti del Giro d'Italia.
E c'era Davide De Zan, mi credo.
Esatto, e prendemmo Davide De Zan da Tele Monte Carlo dell'epoca, proprio per fargli fare le telecronache del Giro e di altre gare. E la cosa destò uno scandalo enorme, no? Mi ricordo di dovetti anche intervenire con un intervento sulla Repubblica, perché hanno subito cominciato a ipotizzare che sul Più Bello la corsa sarebbe stata interrotta per la pubblicità, eccetera, eccetera, perché spesso in Italia si parla a priori, no? Senza conoscere come poi saranno le cose.
Si commentano anche le cose non lette.
Sì, la realtà è che invece poi Mediaset fece un grandissimo lavoro al Giro d'Italia. E quando la RAI lo riprese, dopo non mi ricordo più 3 o 4 anni, fu costretta a riaggiornarsi completamente, perché la realtà era che negli ultimi anni della sua gestione, prima che Mediaset lo prendesse, la RAI aveva preso a trascurare molto il Giro, a confinarlo in spazi più limitati, a non investire in termini di mezzi tecnici.
Sì, e poi c'erano gli ultimi 20-30 chilometri della tappa.
Esatto. E invece, quando lo riprese, fu costretta la RAI a muoversi
diversamente,
su un terreno diverso, certo, e molto più, e col pubblico ormai si era fatto molto più esigente, e fece a sua volta un eccellente lavoro, perché la concorrenza fa bene, c'è poco da fare.
E quindi il prodotto aveva acquisito, secondo me, era stato valorizzato, perché
molto,
io ricordo che anche gli sponsor, c'è stata l'esplosione in quegli anni poi degli sponsor, ancora non c'era lo scandalo del doping che secondo me ha avvelenato uno sport stupendo e splendido come il ciclismo, perché consentimi, io ricordo sempre che il 10 gennaio del 60 è nato qualcosa di magico come tutto il calcio minuto per minuto, ma il 2 gennaio del 60 per me è una giornata tristissima, perché
la morte di Fausto Coppi,
insomma, quindi
certo.
Prima starei ore a parlare con te, è bellissimo.
Se vuoi altre volte ci possiamo risentire.
Ti ringrazio, sicuramente sarà un piacere, ti chiamerò.
Cosa mi vuoi chiedere?
Ecco, prima che ci lasci, qualche aneddoto, perché insomma poi c'è il dietro le quinte di tutti questi programmi, di questa straordinaria cavalcata che tu hai fatto, spaziando con responsabilità crescenti, enormi, sia a Mediaset che sulla RAI, tutto il calcio minuto per minuto. Ecco, magari visto che festeggiamo questi 59 anni, magari un aneddoto legato a tutto il calcio minuto per minuto.
Guarda, un aneddoto, te ne dico un paio al volo con sintesi. Sì. Uno intanto, che quando io arrivai per il primo numero del campionato 87-88, si trasmetteva da Milano, io all'epoca vivevo a Roma, adesso si trasmette da Roma ma io vivo a Milano. È un continuo inseguirmi tra me, Roma, Milano, eccetera. È una triangolazione.
Che tu sei romano comunque.
Io sono romano, ma ormai felicemente milanese da 26 anni, quasi 27. E
da quando andasti a Mediaset?
Esatto, sì, poi sono rimasto perché devo dire mi sono trovato molto bene a Milano. E io andai qualche giorno prima perché insomma era poi all'epoca insomma tutto il calcio, le partite erano tutte la domenica, no?
Sì.
La TV a pagamento ancora non c'era, non si vedeva le partite.
Era un rito.
E quindi andai un paio di giorni prima per insomma, acclimatarmi un momento, vedere lo studio, parlare con i tecnici, eccetera. E con mia grande sorpresa entrai nello studio e mi ritrovai in un ambiente che sembrava un ambiente di Radio Marconi, cioè Radio Marconi nel senso dei tempi di Marconi, cioè questi antichi studi con questi sportelloni, con queste manopole rotonde tipo il sommergibile nautico del Capitano Nemo, ma soprattutto al di là dell'aspetto, perché poi vabbè, quello è relativo. Ah, non c'era interfono di collegamento tra la conduzione e la regia al di là del vetro, da dove peraltro arrivavano i risultati. E quando io chiedi, scusate, ma come comunica il conduttore con la redazione? Cioè, con i bigliettini.
Gioia Paolini bigliettini. Che li portava.
No, Gioia era a Roma. A Milano lavoravano con me i giovani Marco Scivoli, Maurizio Losa, che adesso hanno tutti fatto giustamente carriera, per un certo periodo anche l'attuale direttore della TGR, Alessandro Catarin, insomma questi erano. Con i bigliettini, ma nell'87 con i bigliettini, cioè insomma 87 eravamo già un po' avanti con la sì. tecnica, no? E feci installare un interfono, cioè un pulsante col quale io potevo interrompere la linea e parlare invece senza essere sentito, anche perché mi davano i risultati.
Ma sì, io ricordo Bortoluzzi che diceva un attimo, attenzione, mi portano, mi dicono.
Sì, era così, cioè, eravamo veramente, mi sembrò addirittura che fosse stato un miracolo quello che era successo fino a quel momento. Ma poi un'altra cosa soprattutto, poi disse al capotecnico, scusi, ma non vedo un televisore in studio. Cioè, perché a che serve? Dico, ma a che serve? Sì, perché noi mica trasmettiamo, mi fa le partite. Dico, guardi, lo so, le garantisco che lo so che la RAI non trasmette le partite, però esiste una cosa che si chiama bassa frequenza, che consente nelle sedi RAI all'epoca di vedere, anche adesso naturalmente, tutte le partite in diretta. Dico, io ho bisogno almeno di un paio di monitor per le due partite più importanti, poi i monitor sarebbero diventati 4, poi 5, poi tutti. E questo cambiò tutto, perché io potevo vedere se Maradona stesse per tirare una punizione, e capisci che era quasi un rigore con Maradona, quindi certo. Se in quel momento stava parlando...
Dare la linea. Cioè,
E dare la linea, interrompere, certo. Cosa che non sempre era gradita poi ai mostri sacri.
Sì, sì,
a proposito di non gradito, grazie a quei monitor, io mi accorsi che in Atalanta-Napoli Alemão non era stato semplicemente sostituito, ma evidentemente era stato colpito, comunque raggiunto
dalla famosa monetina.
Dalla famosa, perché la telecamera continuava a indugiare su degli oggetti che erano arrivati sul campo di gioco. E allora, con grave spesso del pericolo, interruppi Sandro Ciotti, che era a Bergamo, e che non poteva aver visto, perché all'epoca non avevano il monitor delle postazioni radio. E quindi, se tu in quel momento che gli era arrivata la monetina non stavi guardando Alemão ma un altro giocatore, non potevi saperlo, quindi non era una colpa.
Esatto. Poi, se però, non ricordo male, accadde vicino alla linea laterale. Quindi...
Esattamente, non nel cuore dell'azione, no? Anche perché gli oggetti cadono lì, non arrivano sì, al centrocampo, sì, perché sì. Sei Ursus.
Beh, poi un evento assolutamente decisivo quell'anno, perché incideva
storico, perché lo scudetto del Napoli nacque anche, il secondo scudetto del Napoli, se non sbaglio, nacque anche grazie a quello,
a
no?
Quello sì.
E anzi, soprattutto cioè fu decisivo a livello di punteggio finale.
Esatto.
E naturalmente interrompere Ciotti per dirgli sostanzialmente guarda che tu non hai potuto vedere ma è successo questo, non era affare semplice, perché Sandro, pur conoscendoci e lui da ormai tantissimi anni, insomma, non era facile da gestire.
Da
no?
Gestire.
Eravamo anche molto amici, però insomma.
E Ciotti che
un'altra cosa che sempre
scusa, visto che hai citato Ciotti, che ti aveva preceduto nella conduzione della Domenica Sportiva.
Certo, sì. Ciotti aveva condotto 90, 91, sì. Quegli anni lì. Se vuoi ti svelo un altro retroscena. Proprio.
Certo.
Però un altro aneddoto simpatico è che durante tutto il calcio a Milano un giorno mi dicono guarda che stiamo parlando dell'anno 88-89 dice guarda che ha chiesto di venire a vedere la partita del Milan in bassa frequenza nella sede di Corso Sempione a Milano il dottor Silvio Berlusconi, presidente del Milan, che all'epoca non aveva la possibilità di vedersi le partite a casa sua, no?
Nemmeno il presidente vedeva le partite.
Nemmeno il presidente all'epoca, per quello sono veramente altri denti. Anche per quello sono veramente altri denti. Allora io dissi, io non mi potevo muovere dallo studio, dico, se gli dite, se ha piacere di stare due minuti qui, commentare come stia vedendo la partita del Milan, dico, per me volentieri. Cosa che fu fatta, lui venne, arrivò con degli appunti che si era preso sulla partita, disse la sua, mi pare fosse un Milan Pescara, e poi ci salutammo, se non che lasciò lì sul tavolo una bellissima penna stilografica con la quale aveva pergato, e gli appunti che aveva pergato. Feci chiamare i suoi accompagnatori per restituirgli la penna. E quanto al discorso Ciotti della Domenica Sportiva, se io me ne andai dalla RAI nell'estate del 92, a 10 giorni dalla partenza prevista mia per le Olimpiadi di Barcellona per la RAI, fu perché non per andare a guadagnare più soldi, anche se poi così accadde, ma perché, pur essendomi stata garantita a luglio del 92 la conduzione della Domenica Sportiva 92-93, all'ultimo momento Stagno Tito, che all'epoca era responsabile della Domenica Sportiva, dopo avermela garantita, mi richiamò e mi disse: guarda che Bruno Vespa, direttore del TG1, non è d'accordo nell'affidare a un altro collega della radio la conduzione della Domenica Sportiva, gli semmai dice che puoi fare l'ospite. Io gli risposi che l'ospite lo poteva far fare a qualcun altro. In quei giorni ero stato contattato per andare a dirigere i servizi sportivi Mediaset e condurre 2 trasmissioni, ma non avrei accettato se mi fosse stata data la Domenica Sportiva, perché in fondo ero legato alla RAI, ero legato a Roma e tutto quanto. Successe questa cosa e a quel punto accettai la proposta. Cominciò tutta un'altra fase.
Benissimo, io ti ringrazio molto, sicuramente approfitterò della tua disponibilità. Prima di andare via però non puoi schivare la domanda di... ci sono messaggi che vengono dai nostri ascoltatori, ne prendiamo una. Dice signor De Luca, questo è il nostro ascoltatore fedele, Gianni Red Bull: che cosa ne pensa della VAR? Così com'è non va bene, devono essere cambiate alcune regole, gli arbitri devono essere più rispettosi.
Sì, adesso non è questione di essere rispettosi, certamente così del tutto non va bene, quindi ha ragione, va cambiato il protocollo, cioè quando e come si deve intervenire in maniera che sia più rigida possibile. Perché noi ci siamo lamentati e continuiamo a lamentarci da decenni della discrezionalità e della difformità di giudizio da un arbitraggio all'altro, no? A, della discrezionalità dell'arbitro, B, della difformità di valutazione tra un signor arbitro X e un signor arbitro Y. Su 2 campi, 2 giorni, nello stesso giorno accadono episodi simili che vengono valutati diversamente. Naturalmente la VAR per questo ci aiuta. Ma se non è rigidamente regolamentata sul quando deve entrare in azione ed essere consultata, ci risiamo, perché se un arbitro tende a considerare certe entrate non rilevanti e quell'altro sì, avremo sempre la difformità. Ciò detto, quindi, che va cambiato il protocollo, noi dobbiamo anche toglierci dalla mente l'illusione che possa la VAR risolvere tutto. Non risolverà mai tutto, perché il calcio non è il tennis, il calcio non è la pallavolo, dove la cosa importante è se la palla sia dentro o fuori. E se la pallavolo abbia toccato nella schiacciata le mani del muro prima di uscire fuori oppure no. E quello lo stabilisci senza ombra di dubbio.
Esatto.
Infatti con la goal line technology abbiamo risolto definitivamente il problema goal non
goal. Sì, goal no. Ma il resto
Ma
rimane tutto opinabile.
La VAR bisogna valutare quanto davvero io abbia spinto l'avversario mettendogli le mani sulla schiena, non te lo dice nemmeno la televisione. Esatto. E in quei casi può essere addirittura più affidabile la valutazione dell'arbitro se è posizionato bene a pochi metri da lì, perché vede con i suoi occhi quanta forza abbia messo il giocatore X nello spingere il giocatore Y, cosa che la televisione non può dare. Quindi qualche margine resterà sempre. Ho detto, sono d'accordo con l'ascoltatore, va regolamentata meglio e non deve accadere che l'arbitro di campo che l'arbitro di campo essendo più esperto dell'arbitro VAR consideri meno la valutazione del VAR o viceversa, no? O
sì.
Che l'arbitro giovane in campo abbia soggezione nel giudizio dell'arbitro del VAR,
sì,
no?
Sì.
E anche questi sono meccanismi.
Come no?
Come?
In qualsiasi ignorare. Ambito lavorativo, questo.
Sì, esattamente, non si possono ignorare.
Benissimo. Massimo, ti ringrazio, ti auguro un buon anno e al piacere di risentirti. Io ripeto, approfitterò della tua disponibilità perché è veramente bellissimo sentirti parlare e raccontare. C'è un altro messaggio a volo? Ah, De Luca era in studio quando l'Ancona andò in Serie A la prima volta? Enzo Foglianese era il radiocronista del Dall'Ara.
Sì, ero in studio. Anche quella sono stati degli anni molto belli anche per questo. Adesso mi sembra quasi che... ultimamente abbiamo avuto, se vogliamo, degli ingressi in Serie A che forse non ci aspettavamo, o dei ritorni importanti come quello della SPAL, che era della nostra tradizione e ne era sparita. Però insomma erano anni in cui era un po' meno scontato il nostro campionato, adesso è quasi tutto scritto fin da settembre.
E un Cagliari e un Verona non vinceranno più lo scudetto.
Esatto, nemmeno una Fiorentina per carità, io spero che accada per ognuna di queste, ma ormai il dislivello e il rapporto di forze economiche è talmente squilibrato che mi sembra impossibile.
Benissimo, grazie di nuovo, rinnovo gli auguri.
A voi, buon lavoro.
Buona serata.
Ciao.
Bene, lasciamo anche una voce importantissima, una voce storica, quindi Massimo De Luca, e poi andiamo con l'ultimo break pubblicitario, ma prima devo dare quest'altra notizia che sicuramente lo saprete, ma domenica prima della gara Mastro Nunzio verrà premiato per i 100 gol, una coppa della società e una targa da noi biancorossi. Proseguiranno così le celebrazioni per i 100 gol in maglia biancorossa di Salvatore Mastro Nunzio, al quale verranno consegnati due riconoscimenti al centro del campo prima dell'inizio del match contro il Mondolfo, in programma domenica come sempre alle 14:30 al Del Conro. Non poteva mancare il pensiero dedicato dal club dal presidente Stefano Marconi alla Vipera, che sposò un anno e mezzo fa senza esitazione il progetto divenendo il simbolo della rinascita. Un riconoscimento simile viene attribuito la scorsa stagione a Gian Claudio Lori, che tagliò il traguardo delle 100 presenze con la maglia dell'Ancona. Noi biancorosse, che rappresenteranno invece i sostenitori con una targa al capitano, entrano nella leggenda prima battendo il primato storico di Gustavo Florini 71 gol e poi sfondando quota 100. Il feeling tra Mastro Nunzio e la tifoseria si è consolidato grazie all'attaccamento ai colori mostrato dal bomber, tornato per riannodare il filo spezzatosi nel 2010 con la cessione al Siena. Estratto dal pezzo di Daniele Titarelli pubblicato oggi sul Corriere Adriatico. Quindi grazie anche a noi biancorosse che mi hanno chiesto di dare una rinfrescata di idee a coloro che hanno letto il pensiero, il messaggio oggi. Quindi giustamente noi biancorosse farà questo omaggio alla Vipera domenica allo stadio.
Salutiamo le amiche di noi biancorosse,
sempre.
Le salutiamo.
Rischiamo grosso, se no.
Esatto, ma lo facciamo con affetto e con piacere. Prima di andare in pubblicità, Stefano, per cortesia, perché poi chiudiamo con il calcio e andremo poi sulla finestra del basket, siamo debitori della classifica che non abbiamo letto. Se vuoi procedere.
E abbiamo anche la terna arbitrale. Ho lottato per trovarla.
Benissimo.
Ma l'ho trovata e ti renderà molto, ti farà piacere.
Ti lascio il proscenio per la classifica e per la terna arbitrale.
Allora, ovviamente in vetta l'Anconitana quota 41 punti, seguito dal Vigor Senigallia quota 36, Lario Lorenzini Barbara 28, Valfoglia 27, Osimana 23, Cantiano Calcio, Gabice Gradara quota 22, Filotranese 21, Osimo Stazione 20, Loreto 19, Olimpia 18. Zona calda, Mondolfo Calcio a 17 punti, Santa Veneranda e Villa San Martino 11, Villa Musone Laurentina a quota 5. La curiosità della nostra classifica è che la prima e la seconda, l'Anconitana e la Vigor Senigallia, distano tra loro solo 5 punti. Il totale di 5 punti è quello che hanno le ultime due in classifica, Laurentina e Villa Musone.
Un dato statistico, nell'ultima giornata sono, poi in realtà un recupero, sono scomparsi due zeri dalla classifica, cioè lo zero delle sconfitte della Vigor Senigallia che ha maturato contro l'Osimo Stazione in casa la prima sconfitta del campionato, e la vittoria del Villa Musone che aveva zero vittorie e ha invece conquistato il primo successo contro Villa San Martino, per cui rimane un unico zero adesso in classifica e riguarda proprio l'Anconitana, che è l'unica squadra imbattuta del campionato, unico zero ormai presente in classifica.
Pubblicità.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Dunlop Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una ruota. Ami l'abbigliamento sportivo? Twins, il nuovo negozio all'angolo tra Vialate e Corso Garibaldi vicino al porto di Ancona, ti aspetta per proporti i suoi marchi prestigiosi in esclusiva: Superdry, Lyle & Scott, 3-Stroke, Melting Pot, Revolution, Hype, Cheap Monday. In attesa di Replay Jeans e Napapiri, vieni da Twins.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci, ritorniamo dal break pubblicitario. Siamo in debito però per l'ultima informazione, l'avevo detta prima, abbiamo detto del premio e dei riconoscimenti più che altro che verranno consegnati alla Vipera domenica, ma eravamo in debito della terna arbitrale, così chiudiamo col calcio. Anconitana Mondolfo, caro il mio Ferdinando, sarà diretto dal signor Jacopo Rogani di Macerata, fine a qui, e vabbè. Poi sarà assistito il signor Rogani da Stefano Pizzagalli di Pesaro, e giochiamo con il Mondolfo, di Pesaro, ma soprattutto avremo la signora Lucia Pagliari di Fermo a fare l'assistente.
Presenza femminile che fa sempre bene.
Va bene, dai, insomma, andiamo a Mondolfo, cioè ospitiamo il Mondolfo, ma... Beh, è carina, simpatica, sì, questa
simpatico.
Cosa, dai.
Simpatico.
Non ci hanno messo un ascolano, non lo so perché stavolta, non ce n'è uno. Però siamo andati vicini, dai, siamo andati a Fermo, dai. Lasciamo il calcio scherzandoci sopra e occupiamoci invece di un altro sport che seguiamo con piacere, ma soprattutto seguiamo uno sport di casa nostra.
Sì, torna ai nostri microfoni il coach del campetto Ancona, Luciano Mosconi, Maurizio Marsigliani. Buonasera Maurizio.
Ciao Ferdinando, buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, il basket è già ripartito ed è ripartito con una sconfitta amara, perché perdere all'overtime non è mai bello, ma soprattutto qualche rimpianto in più, perché questo overtime a Giulianova era anche cominciato bene.
Sì, purtroppo era incominciato, cioè no, per fortuna era incominciato molto bene, infatti avevamo a quasi metà del tempo supplementare più 6 punti di vantaggio sul Giulianova, in unanime ce l'hanno recuperati e sinceramente ci abbiamo molto rammarico per aver buttato via una grande occasione.
Non segnavamo più, Maurizio, perché? Che cosa è successo in quel momento? Non abbiamo più trovato la via del canestro.
Ma soprattutto non abbiamo difeso, poi giochi fuori casa e ci sta che l'arbitraggio dà qualche fischio a favore degli avversari o non dà un fischio opportuno a noi, e te fuori casa, quando hai acquisito quel vantaggio di 6 punti,
devi difendere,
dovevi consolidarlo, tenere duro in difesa, invece non siamo riusciti a tenere da lontano dal canestro gli avversari, che con facilità hanno trovato facilmente la soluzione. E purtroppo ci è capitato come a Fabriano, che all'inizio del quarto quarto avevamo ben 12 punti, ci hanno recuperati immediatamente, diciamo, e speriamo di farne tesoro di questa non valida attenzione dal punto di vista difensivo.
No, te lo dico perché riguardavo oggi il vostro cammino, va detto, lo diciamo insomma, che finito il girone di andata con 7 vittorie e 7 sconfitte, 14 punti, credo che chiunque avrebbe firmato prima dell'inizio del campionato. Però se andiamo a vedere, con un pizzico di attenzione, nei finali avremmo potuto, fuori casa, io parlo delle partite di fuori casa, avremmo potuto avere qualche punto in più.
Sicuramente sì, purtroppo è capitato il contrario, questo ci deve far capire i nostri errori, riconoscere le nostre non totali qualità e quindi provare a fare meglio. È chiaro che ci vuole del tempo per migliorarci, e noi lavoreremo su questo.
Sì, proprio nella gestione, che poi è facile a dirsi, difficile a farsi, perché è chiaro che nel basket, come dicevi tu prima, dicevamo con Massimo De Luca, inventore di tutto basket, che ti ha preceduto qui ai microfoni, una trasmissione alla quale ci siamo abbeverati tutti noi, certo, noi basketofili, in pochi secondi può cambiare tutto, per cui questi 6 punti, cioè una rimonta di 6 punti, a noi brucia, ma nel basket accade, no? non sono fatti. Non sono eventi rarissimi, però dicevo appunto, facevo l'elenco, Fabriano, la stessa Sansevero, qualche altra partita, adesso l'avevo vista, adesso non mi sovvengono, ma quei finali in cui ecco, basta pochissimo a spostare la bilancia da una parte o dall'altra, io penso che almeno 4 punti in più la Mosconi poteva averli. E già aver vinto forse con Giulianova ci metteva anche un po' più tranquilli, no? Dal lato classifica.
Assolutamente sì, però purtroppo è capitato il contrario, dobbiamo, come dicevo prima, riconoscere i nostri errori e cercare di evitarli. Siamo una squadra che ha qualche difettuosità da questo punto di vista qui, speriamo di eliminarla il prima possibile. Per adesso siamo contenti, ma potevamo esserlo di più.
Apriamo invece, chiudiamo con quello che è accaduto, guardiamo quello che deve accadere, che è sempre più importante, però quello che è accaduto ci deve insegnare, perché altrimenti non si migliora. Alle porte una trasferta secondo me insidiosa, io ho conoscenze personali nel Teramo Basket, so che c'è grande entusiasmo in questo momento, so che la squadra si è rinforzata, so che ci sono giocatori emergenti come Aromando, che mi pare che sia stato votato come il miglior under di dicembre, che sta viaggiando con medie di doppia ogni partita. Non è la squadra che abbiamo incontrato alla prima giornata di campionato.
No, sicuramente no, ci abbiamo un leggero vantaggio perché giocano fuori casa, cioè giocano in campo neutro perché hanno un campo squalificato, ma comunque...
A Chieti, lo ricordiamo, a Chieti, ma non al Palatricalle.
No, l'altra palestra, però ha inciso ben poco perché hanno vinto domenica scorsa contro Fabriano, una signora squadra, e quindi da prendere con le molle questa partita. Purtroppo ci presenteremo in condizioni fisiche non ottimali. Baldoni,
come sta Simone?
Simone non sta benissimo, domani proviamo a vedere se il problema all'addominale è risolto, sicuramente non sarà al 100%.
Una contrattura?
Come?
È una
contrattura, sì, un piccolo stiramento. Baldoni e la madre che non si allena per
la febbre,
la classica influenza. E Giombini ha dovuto fare un intervento a un dito perché è una subillustrazione, insomma, con qualche difficoltà di troppo. Vabbè, faremo ne faremo una ragione, speriamo di affrontare e soprattutto speriamo che chi può entrare in campo e essere al 100% dia quel qualcosa in più per portare a casa la vittoria.
Sì, Maurizio, ricordiamo per completezza che nella prima giornata di campionato, la giornata che segnava il ritorno di Ancona in Serie B, partita combattutissima, con Teramo che si rifece sotto negli ultimi minuti, risolta questa volta a favore della Mosconi sul filo di lana. Non fu facile, no, vincere quella partita?
No, assolutamente non fu facile, era l'esordio casalingo, sicuramente un po' di
emozione.
Siamo riusciti ad avere la meglio, adesso ti dico, affrontiamo questa partita non in condizioni ottimali e vediamo come va. Loro sicuramente sono un'altra squadra, ben gagliardi.
Beh, hanno preso anche dei giocatori, Marsili credo, se non ricordo male.
Sì, Marsili e Cecovic, dopo hanno perso altri due giocatori, quindi diciamo sono comunque un'ottima squadra e soprattutto in un buon momento. Noi li affrontiamo, come dicevo prima, con un organico ridotto e speriamo che
loro vengono a fare qualcosa da due vittorie consecutive, perché avevano vinto a Campli, credo, la domenica
scorsa. Sì, con Campli e con il Fabriano domenica scorsa.
Beh, quindi insomma, partita tutta da giocare e da lottare, come sempre. Del resto non ci sono partite scontate, credo, nel vostro campionato.
Certo, certo.
Bene, Maurizio, in bocca al lupo. E
viva il lupo.
E mi auguro che venerdì prossimo, facendo tutti gli scongiuri, di poter commentare una bella vittoria, il ritorno alla vittoria della Luciana Mosconi.
Ma certo che sì, faremo di tutto per accontentare i nostri tifosi, i nostri sponsor, e quindi cercheremo di portare, come dicevo prima, a casa una vittoria, perché poi quella fa morale e aiuta per continuare a far bene.
Grazie, buon anno Maurizio, grazie di essere
grazie
stato con noi.
Ferdinando, un abbraccio, ciao.
Ciao.
Buonasera a tutti.
Buonasera mister, allora lasciamo il coach Maurizio Marsigliani, campetto ovviamente basket di Ancona,
Serie B,
seguite anche il basket, ne abbiamo parlato a lungo in questi giorni, ma un po' tutto quello che sono le attività che la città offre devono essere seguite per permettere di continuare,
Stefano,
su questa strada.
Allora torniamo un attimo per chiudere all'Anconitana, che scende in campo domenica alle 14.30 ancora al Conero.
Ancora del Conero. Ospiterà il Mondolfo Calcio.
Il Mondolfo Calcio. Andata 2-1 per l'Anconitana, partita che fu anche lì abbastanza tirata. E sì, Vigor Senigallia, la grande sfidante, che come ricordavi tu, insomma, ormai è una corsa a due questo campionato. C'è un po' più di respiro perché i punti di vantaggio sono diventati 5. Vigor Senigallia che va in campo mezz'ora dopo dell'Anconitana, quindi alle 15, e incontra quel Valfoglia che abbiamo visto mettere in difficoltà l'Anconitana. Secondo me è una ottima squadra il Valfoglia, molto ben organizzato, l'allenatore Carta è si vede che ha una buona mano, quindi vediamo, questa potrebbe anche cambiare. Guarda, avevo indovinato il risultato di domenica scorsa, il 2-1, l'avevo detto a Cristian Camilletti con largo anticipo, io sbaglio sempre i pronostici. Potrebbe questa essere, non è facile per la Vigor, perché domenica ha perso in casa e quindi un contraccolpo c'è, non aveva mai perso, ci potrebbe essere un contraccolpo, e il Valfoglia io l'ho visto molto bene, quindi attenzione a questa partita.
Importante che non abbiano sprecato tutto contro l'Anconitana, ma che abbiano un po' di birra ancora, ma soprattutto avranno voglia di riscatto, no? Anche in questo caso sono vicino a casa anche loro.
Esatto, naturalmente Nocera e i suoi devono fare quello che devono fare, cioè devono battere il Mondolfo e continuare la corsa in testa.
E dopo i festeggiamenti, dopo la vittoria, speriamo che anche la mente sia sgombra per i nostri ragazzi, e quindi domenica ci sia la festa sotto tutti i punti di vista. Ricordiamo ancora una volta, ho letto prima il pezzo di Daniele Titarelli uscito oggi sul Corriere Adriatico, domenica anche la festa, insomma, gli omaggi alla Vipera prima del match, da parte della società e da parte di noi biancorosse.
Benissimo.
Grazie a Ferdinando Vicini.
È tutto, io ringrazio i nostri ascoltatori, soprattutto coloro, tutti, ma in particolare quelli che hanno contribuito con i loro messaggi. Ricordiamo, abbiamo avuto ospiti qui, appunto Biancorosso del venerdì, Giovanni Cornacchini, ex tecnico dell'Ancona, attuale allenatore del Bari, Cristian Trombetta, difensore centrale argentino dell'Anconitana, Massimo De Luca, giornalista, direttore di Rai Sport, guida di 90esimo minuto, guida di tutto il calcio minuto per minuto, guida della Domenica Sportiva, e poi Maurizio Marsigliani, coach della Luciana Musconi Basket Ancona.
Se volete riascoltare il tutto, domani alle 13.10 la consueta replica, tra poco anche il nostro podcast sulla nostra pagina www.radiotua.com. Noi vi aspettiamo domenica a partire dalle 14.15 dallo stadio del Conero per seguire assieme Anconitana Mondolfo Calcio.
Punto biancorosso. Il programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30.